vicino, perché io abitavo a Trevi e in quel momento, quando io avevo 10, 11, 12 anni, il teatro non veniva adoperato per la sua funzione specifica, cioè quella teatrale, ma era stato trasformato in una sala cinematografica, per cui andavamo con i miei amichetti al Criturno per vedere i famosi film, i western, i tanti Maciste, Ercole, diciamo quel genere cinematografico, quei generi che andavano.
Io mi ricordo vivissimamente degli spettacoli teatrali che faceva l'allora Filodrammatica. Tra l'altro, in un certo momento ci furono due Filodrammatiche.
E poi qualche volta, un paio di volte, sono state organizzate serate carnevalesche con orchestra e ballo, e io sono andato anche, ho anche ballato lì dentro, diciamo quando avevo 18-19 anni. Poi c'è stato un lungo periodo di silenzio, perché c'era un progetto di restauri dei teatri storici dell'Umbria, che riguardò Trevi, Bevagna, mi sembra anche Spello, con un progetto della regione.
L'episodio quando io facevo secondo, terzo liceo scientifico, non mi ricordo, si parlava della letteratura italiana, e venne fuori Goldoni, questa rivoluzione nel campo teatrale, insomma, da svincolarsi dalle tre unità aristoteliche. E allora qualcuno disse, ma chiese al professore, dice, ma si potrebbe rappresentare oggi un'opera di Goldoni? E io dico sì, ma io l'ho vista. Insomma, io che venivo dalla campagna, da Trevi, a Foligno, avevo visto la rappresentazione, assistito alla rappresentazione, insomma, del Bugiardo, tra l'altro l'ho visto più volte, una volta con la famiglia, una volta con la scuola, che a Foligno non avevano avuto possibilità di vedere, quindi stavamo ad un livello dal punto di vista teatrale, poi magari
fino allo scoppio della seconda guerra mondiale. Ma mi raccontava mia madre, che era ostetrica a Trevi, che addirittura anche i tedeschi nelle pause della guerra organizzavano concerti e anche pièce teatrali, e siccome erano tutti maschi i soldati, facevano anche la parte delle femmine. Un paio di spettacoli tedeschi li hanno organizzati in tempo di guerra, a dimostrazione che il teatro, ovviamente Trevi stava lontano dai fragori delle battaglie, quindi era un po' un'oasi rispetto alle distruzioni che avvenivano in tutti, e quindi i tedeschi che stavano lì per ammazzare il tempo hanno avuto anche la voglia di mettere in campo un paio di spettacoli teatrali aperti anche ai trevani, diceva mamma che e siccome c'era l'abitudine dei trevani di fumare sempre,
poi si facevano i veglioni famosi, i veglioni di carnevale di Trevi erano gettonatissimi, come si direbbe adesso, venivano da Perugia, da Terni, in maschera, si toglievano le poltrone, si allestiva l'orchestra, si metteva lì e noi si ballava, ma fino a un bel po' avanti negli anni, perché io avrò avuto 18 anni, 17, un'età così, e mi ricordo che ancora si veniva a ballare qui da noi, insomma, quando eravamo ragazzi.
Gestita, guidata, ideata dal professor Augusto Bartolini, che è una delle figure di cui Trevi può vantarsi, perché Augusto Bartolini era un signore di distinta famiglia trevana, e poi visse a Trevi, si è sposato a Roma, visse a Trevi, e era la persona che più non sapeva in Italia del teatro americano, tant'è che la Enciclopedia Italiana, quando dovette compilare le voci sul teatro americano, la affidò a Augusto Bartolini, e AUB sul pseudonimo sugli autori della Enciclopedia Italiana.
Ma sempre non ho memoria. Non ho memoria perché essendo di Trevi l'ho sempre frequentato. E ci venivamo al cinema, che c'era il benemerito Giorgio Marcelloni, tuttora vivente, che faceva il cinematografaro in senso positivo, non dispregiativo. E lui aveva allestito il cinema in questo teatro, prima che fosse chiuso per restauri. Poi quando è stato riaperto io ci sono entrata come dipendente del comune, addetta all'ufficio cultura, e mi fu affidata un po' la gestione della stagione teatrale.
Ha funzionato a intermittenza perché non c'erano ancora compagnie organizzate in grado di mettere in campo una stagione, diciamo gli spettacoli erano sporadici, per cui quando ci sta uno spettacolo sporadico una volta ogni 6 mesi, la gente perde anche l'abitudine di andare a teatro. È come se un bus di linea urbana passasse una volta al mese. E chi sta a aspettare questo bus?
E parallelamente con i periferici ha avvicinato al teatro gente che, essendo in campagna, allora la differenza tra città e campagna, insomma, non c'è, bisogna venire a Trevi col Calessa, insomma, quindi non è che a Foligno poi. E c'era questa sensibilità, come dire, in paesi, in città, perché allora la città, le frazioni erano praticamente inesistenti, tanto che nell'Ottocento, quando inaugurarono questo teatro, inaugurarono un'opera lirica, e c'era gente che quando c'era lo spettacolo a Foligno, a Piermarini, che allora a Foligno c'era il teatro, partiva col Calesse, si faceva portare col Calesse fino a Foligno, poi Vetturino tornava a casa perché, e ritornavano su a piedi verso le 2 di notte. Quindi cioè, e fa fede tutta questa passione per l'opera lirica anche nei nomi delle persone, perché uno che si chiama Otello non è che è venuto fuori nell'Ottocento,
anche perché era un mio amico Bebi Pastore, che era il dirigente regionale che teneva le fila per i restauri di questi spazi. Dopodiché ha ripreso la sua funzione specifica degli spettacoli teatrali, e io sono stato da sempre un fruitore di teatro, e col Piturno ho avuto sempre questo rapporto che partiva dall'infanzia all'adolescenza, da più di 10 anni.
Ci abbiamo avuto questa tradizione dei Veglioni, era talmente radicata che ci abbiamo avuto delle stelle famose tipo Cinico Angelini, cantanti come negli anni 50 Nilla Pizzica, ha vinto il Festival di Sanremo, con così via, ricordo il pianista Giuliano Pomeranze, che era il pianista ufficiale dell'orchestra della Rai, insomma, quindi, qua dentro ci sono venuti questi personaggi. Poi ero ragazzo io, orchestre un po' più giovanili tipo la Romagnoli, il Jazz Band, il Flippers, eccetera eccetera, quindi questa tradizione è durata. E sia il carnevale sia i grandi eventi culturali come il massimo della letteratura rappresentato in forma teatrale, sia
c'era uno spettacolo serale quasi tutte le sere, diciamo dalle 9 alle 11, 11 e mezzo, e poi invece la domenica pomeriggio iniziava dalle 3 e si andava avanti fino alle 11 della sera. Ma noi ragazzi andavamo di domenica, ma succedeva un po' quello che si vede nel film di Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso. Quindi per noi il Criturno non era solo il luogo dove andavamo a vedere lo spettacolo cinematografico dalle 3 alle 5. Poi noi non uscivamo e giravamo in quel labirinto degli ordini dei palchi, il logione, e facendo degli scherzi, tirando con gli elastici cappiolette di carta sulla testa di quell'anziano pelato, e quindi si sentivano le urla: ah, mascalzoni, delinquenti. Sai, i ragazzi, quando uno ha 13 anni, prende tutto per un gioco. E ripeto, quello che si vede nel film Nuovo Cinema Paradiso accadeva anche a te, anche perché il periodo era quello.
C'erano i custodi qua, che era una famiglia che abitava lì, quindi non so se c'aveva un qualche emolumento oppure soltanto quello da sconto, quello affitto con la custodia, però consideravano il teatro per casa loro, era la stessa casa, no? E tra l'altro erano come dire anche gli ultimi figli, che erano, cioè, più o meno la mia stessa età, due gemelli, che erano addirittura ossessivi, addirittura petulanti con la questione, con la conservazione del teatro. Cioè, ti incontravano per strada: ma al teatro succede questo, che c'è un pezzo di donna che si stacca, roba del genere, insomma, no? Ma proprio perché lo consideravano casa loro. Di conseguenza non è che c'è stato un qualche suggerimento da parte delle autorità, che tra l'altro a quell'ora erano impegnate in problemi ben più gravi. Questi arrotolarono il sipario, lo misero di sotto dove c'erano le vasche per il carbone.
Comunque, io me li ricordo da sempre, vivere nella casa, quella dove adesso c'è l'ingresso degli artisti, loro vivevano lì e sono stati facendo altri lavori, ciascuno di loro aveva altre attività professionali, però erano i custodi del teatro ed erano visceralmente legati al teatro, erano gelosi addirittura, proprio c'era un rapporto, e lo capisco perché a me sono bastati quei pochi anni di esperienza così esterna per legarmi così vivamente, insomma, questo luogo. Immagino che c'è vissuto sempre, che c'è nato, credo che ci fossero nati.
Come teatro non c'era la possibilità di vedere la presentazione di certi guitti che passavano, no, sporadicamente, eccetera. E il teatro invece, è inutile che lo ripeto a uno che si interessa di queste cose, è una scuola di vita, ma non solo per quelli che recitano. In un paese così piccolo, mettere in scena uno spettacolo teatrale significava coinvolgere tutto il paese, nel senso che a casa di ciascun attore, se non si trovava il suppellettile necessario per arrivare alla scena, se non c'erano costumi sufficienti dell'epoca, bisognava fabbricarli, quindi c'era la sartina locale, eccetera, che partecipava. Ma addirittura con
non potrei vivere senza teatro, come non potrei, come fruitore, di qualche volta dico sempre con degli amici così, che io non sono un esperto, un critico teatrale, però sono un buon pilota che ha sulle spalle più di 1000 ore di volo, nel senso che da quando sono giovane ho sempre partecipato come spettatore a spettacoli teatrali, quindi sulle spalle avrò 1000, 1500, 2000 spettacoli visti nella mia vita, e quindi con tutto ciò non mi reputo un critico teatrale, ma un buon fruitore, sapendo distinguere uno spettacolo mediocre da uno buono.
Per esempio, c'è una fotografia antica che poi è stata stampata anche tipograficamente, quindi sono state fatte diverse edizioni, diverse copie, del banchetto dei gli esuli della Libia, che c'erano i reduci delle patrie battaglie, e mi pare nel 1911, se non erro, c'è una fotografia del banchettanti qui davanti al teatro, perché ci stavano altre piazze per fare i banchetti. Però tanto, se c'era tempo cattivo, d'inverno si faceva qua dentro, quindi hanno fatto il piazzale del fuori. Quindi, tanto per dire, il rapporto di Trevi con il teatro.
Ho maturato una sensazione che che mi racconto e la racconto agli altri. Quando facevo la bigliettaia, poi naturalmente chiusa la biglietteria, sgattaiolavo in loggione e mi guardavo tutti gli spettacoli. E qualcuno mi diceva: ma come, ti sei messa a fare la bigliettaia? Sì, sì, anche la bigliettaia, per mantenere il teatro, per far sì che si possa fare la stagione, va benissimo. Tra l'altro ci rimettevo sempre i soldi, era diventata una favola, c'erano i tecnici, l'elettricista, i responsabili della sicurezza che stavano lì, quando io chiudevo la cassa brindavamo se andavo pari, se una volta andavo pari brindavamo. Anche loro facevano, devo dire, un lavoro ma divertente. E ho la netta sensazione di quando, entrati tutti gli abbonati, compresi i ritardatari che si dovevano sistemare in loggione perché non si poteva disturbare, si chiudeva la porta e si tirava la tenda, io avevo la sensazione di varare una nave. Questa cosa la devo dire perché è stata così bella. Io avevo l'idea che qualcosa, ogni volta, le luci spente, il silenzio in sala, sentito da fuori, era un vascello che partiva.